Punto, punto. Punto, punto, punto. Ecco, questa è l'ultima, la quinta cassetta del commento di Suor Antonietta Potente al libro di Ruth. La cassetta ha il numero 199.
Il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi perché abbiamo compreso che Dio è con voi. Tenete presente che poi domani oltretutto vedremo questo simbolo del mantello, dove c'è appunto questa pienezza di iniziativa da parte di queste donne. Ma la cosa che mi sembra bella è che questa profezia possa essere inserita nel contesto del libro di Ruth, cioè verranno questi popoli di tutte le lingue delle genti, quindi è questa città, questa casa del pane, questa Betlemme che si incomincia a scoprire abitata. Vogliamo venire con voi perché abbiamo compreso che Dio è con voi. Ricordatevi ancora una volta il ritornello del primo capitolo, cioè abbiamo capito che là Dio ha visitato il suo popolo e quindi, cioè anche noi andiamo in cerca di pane. Là Dio ha visitato il suo popolo dando pane e quindi noi andiamo in quella terra, cioè ritorniamo in quel seno lì. Cioè se dovessi dirvi un'immagine per spiegarvi questi ultimi versetti del capitolo del secondo capitolo di Ruth, è veramente un qualcosa che è spiegabile solo dall'interno. Cioè una storia, quella di Ruth, che a mio avviso, più lo leggo, anche prima l'avevo preparato, poi in questi giorni, più lo leggo, più mi sembra che vada letto stando dentro, non stando di fronte o stando fuori, ma stando dentro a questa situazione di un popolo. E per questo ci dobbiamo poi servire o delle, come stamattina, delle poesie africane o di questi testi così di esperienza di donne o di popoli. Cioè è questo restare dentro, è un seno che si va via via dilatando. Si credeva che fosse un seno ormai sterile, perché Noemi ormai era anziana, perché le due nuore erano rimaste prive del loro marito, perché la terra era segnata profondamente dalla carestia, e via via questo seno si apre e diventa tutto molto fecondo. Ecco, questa è l'immagine di questa Betlemme anche. Anche la città diventa un seno accogliente e si apre perché è pienamente abitata. Allora, se questa domanda di Zaccaria 8:23 la fanno le due donne agli abitanti di Betlemme, Betlemme che cosa dice di sé? Dice quello che nella grande e solenne profezia di Isaia lo dice la città per eccellenza, cioè Gerusalemme. Isaia 49, versetti 18-22. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si radunano, vengono da te. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento. Te ne ornerai come una sposa. Poiché le tue rovine e le tue devastazioni e il tuo paese desolato saranno ora troppo stretti per i tuoi abitanti, perché siano lontani i tuoi divoratori. Di nuovo ti diranno agli orecchi i figli di cui fosti privata: troppo stretto è per me questo posto, scostati e mi accomoderò. Tu penserai: chi mi ha generato costoro? Io ero priva di figli e sterile, questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola e costoro dov'erano? Così dice il Signore Dio, Ecco, io farò cenno con la mano ai popoli, per le nazioni isserò il mio vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle. Beh, questo testo sembra molto, molto bello, non credo che abbia bisogno di grandi spiegazioni. Casomai sottolineare alcune cose. Ti vestirai di tutti loro come di ornamento. E domani vedremo che chi veste, cioè chi prende l'iniziativa per coprire, con questo gesto molto strano da parte di una donna, per coprire l'altro, cioè per entrare in questo legame nuovo di popolo, è proprio una straniera, cioè è Ruth. Betlemme, che è rappresentata anche da questo personaggio così significativo, come appunto vedremo che è Boaz, che è questo liberatore, colui che riscatta, di fatto si riveste di tutti loro, cioè di questi stranieri, di questi popoli che vengono da lontano, dopo appena che il Signore fa un cenno con la mano, si riveste di loro come di un ornamento. Betlemme è abitata, cioè Betlemme è visitata. La visita di queste due donne che cercano di rimettere queste radici in quella terra, e quindi anche di una donna straniera, è la visita dei popoli. E i figli, cioè questi coloro che erano restati lì, diranno da dove vengono, chi mi ha generato costoro. E gli altri diranno invece, quelli che tornano, di nuovo ti diranno agli orecchi, figli di cui fosti privata, cioè quelli che erano andati via, tornando diranno, troppo stretto è per me questo posto, cioè quindi allargati. E qui, se vi ricordate il testo che si vedeva ieri di Isaia 54, era di nuovo, cioè era una speranza che andava sempre in questa direzione. Però la cosa che mi sembra molto bella è che questa è la conclusione della liturgia dei poveri che si vedeva questa mattina. Cioè è una liturgia che non si consuma tra poche persone, ma diventa il segno profondo di qualcosa che sta avvenendo per tutti quanti. Cioè la liberazione da una situazione di cattività, di miseria di queste due donne, è una situazione che sta cambiando, ma questo cambiamento sarà per tutti. Il massimo frutto, come vedremo, sarà questo figlio che sarà per tutti, il servo, Obed, significa servo. Ecco, mi sembra che allora in questa economia si possa ascoltare di nuovo quella profezia del profeta Michea, Michea 5:1-4, dove si parla non più della città solenne di Gerusalemme, ma di questa Betlemme, cioè della casa del pane. Michea 5:1-4. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire partorirà, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra, e tale sarà la pace. Guardate, ecco, credo che qui noi ci possiamo rendere conto che i gesti così semplici che si vedevano questa mattina, questa accoglienza reciproca, e questo incontro così per noi forse anche banale, questa donna che ritorna a casa dopo tutta la giornata di lavoro, di fatto sono preziosi. E insisto, cioè provate a ripensarli in questa logica dal di dentro, cioè di qualcosa che si apre profondamente. E si apre perché la realtà è pienamente abitata. È abitata, come dicevamo all'inizio, la terra, sono abitate queste donne, è abitato tutto il popolo che riconosce questa visitazione, è abitato anche, come dicevamo, la città. Cioè tutti sono in questo seno accogliente. Se, come oggi nella teologia, ad esempio, femminile o femminista che sia, si usa molto questo testo, no? Quasi tutte ne parlano, le teologhe o commenti vari, o anche i teologi che vogliono entrare in questi argomenti. Se un femminile c'è, secondo me, a parte che è femminile perché è ecumenico, è un testo veramente ecumenico, ma se un femminile c'è è che la storia di Ruth si svolge in questa economia di un seno che via via si apre e si svolge con questa logica di viscere dove tutti sono buoni, come dicevo questa mattina, perché lui è buono. Si svolge in questa logica di misericordia, perché lui è misericordioso. E come sapete, in ebraico la misericordia è proprio espressa da queste viscere materne di Dio. E allora qui torna un'altra beatitudine. Questa mattina avevamo detto che si illuminava un tipo di persona particolare, cioè questi miti perché erediteranno la terra, cioè coloro che l'hanno coltivata. E adesso qui si illumina un'altra beatitudine, che è sempre Matteo 5, al versetto 7. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Cioè sono due seni che si aprono vicendevolmente. Sono delle viscere che si sono aperte e troveranno altre viscere aperte. Cioè è un'accoglienza che si apre e troverà un'altra accoglienza che si aprirà e quindi l'accoglierà. La storia di questo popolo si fa in questa beatitudine, di misericordia in misericordia. Così tanto che io vi propongo di leggere, e terminiamo, il testo, il Salmo 136. Che è la grande litania della misericordia. Ora, in questo salmo, dove c'è questo ritornello eterno, la sua misericordia, questo ritornello è sempre legato a un evento. E l'evento è quasi sempre una visitazione, cioè è successo qualcosa. Una visitazione che è quasi sempre la liberazione. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio degli dèi perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Signore dei Signori perché eterna è la sua misericordia. Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia. Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia. Ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia. Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia. La luna e le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia. Da loro liberò Israele, perché eterna è la sua misericordia. Con mano potente e braccio teso, perché eterna è la sua misericordia. Divise il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia. In mezzo fece passare Israele, perché eterna è la sua misericordia. travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia. Guidò il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia. Percosse grandi sovrani, perché eterna è la sua misericordia. Uccise re potenti, perché eterna è la sua misericordia. Seon, re degli Amorrei, perché eterna è la sua misericordia. Og, re di Basan, perché eterna è la sua misericordia. Diede in eredità il loro paese, perché eterna è la sua misericordia. In eredità Israele, suo servo, perché eterna è la sua misericordia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, e sono le parole di Noemi, perché eterna è la sua misericordia. Ci ha liberati dai nostri nemici, perché eterna è la sua misericordia. Egli dà il cibo ad ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia.
Luglio, Ruth, capitolo 3, 1-18.
Noemi, sua suocera, le disse: figlia mia, non devo io cercarti una sistemazione così che tu sia felice? Ora, Boaz, con le cui giovani tu sei stata, non è nostro parente. Ecco, questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. Su dunque, profumati, avvolgiti nel tuo manto e scendi all'aia. Ma non ti far riconoscere da lui, prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme. Poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e mettiti lì a giacere. Ti dirà lui ciò che dovrai fare. Ruth le rispose: farò quanto dici. Scese all'aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò, bevve e aprì il cuore alla gioia. Poi andò a dormire accanto al mucchio d'orzo. Allora essa venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò con un brivido, si guardò attorno ed ecco una donna gli giaceva ai piedi. Le disse: chi sei? E rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. Le disse: sii benedetta dal Signore, figlia mia. Questo tuo secondo atto di bontà è migliore anche del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi. Ora non temere, figlia mia, io farò per te quanto dici, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna virtuosa. Ora io sono tuo parente, ma ce n'è un altro che è parente più stretto di me. Passa qui la notte e domani mattina, se quegli vorrà sposarti, va bene, ti prenda. Ma se non gli piacerà, ti prenderò io, per la vita del Signore. Sta tranquilla fino al mattino. Bene, anche questi versetti li divideremo, cioè questo piccolo brano del capitolo 3 lo divideremo in tre parti che vedremo questa mattina, mentre invece dal versetto poi 14, io avevo detto 18, avevo sbagliato, cioè il versetto 15, dal versetto 13, dal versetto 14 e seguenti li rivedremo poi questo pomeriggio, anche se vi ricordate io ieri vi avevo detto che questo capitolo si poteva dividere tra l'iniziativa e il riscatto, tenendo presente però, e sarà quello che spiegherò anche questa mattina e poi questo pomeriggio, che questo riscatto di fatto viene messo in atto poi come rito, nel capitolo 4. Però a me sembra che sia da leggere in stretto così, legame con questa iniziativa, perché viene messo in atto come rito nel capitolo 4, ma di fatto nasce come intuizione, cioè come possibilità di liberazione nel capitolo 3. E lo vedremo quindi questo pomeriggio. Dicevo invece, questa parte che potremmo appunto chiamare dell'iniziativa delle due donne o dell'iniziativa dei poveri, la dividiamo in tre parti. Una, cioè i primi versetti, dove Noemi è chiaramente inquieta per quello che è già incominciato un po' a succedere, no? Ed era quello che si vedeva ieri. E d'altra parte, appunto, non si dà pace fino a quando la situazione non sarà in qualche modo stabilizzata. E questa parte io la chiamerei proprio questa parte dell'affrettare, perché vedremo una cosa molto molto importante in questo contesto. Affrettare qualcosa, è qui in questo momento che l'avvento diventa sempre più vicino, e quindi queste donne, come dicevamo ieri, cioè dal secondo capitolo in poi c'è tutta questa attività, tutti si danno da fare, ma qui diventa ancora più evidente. Poi c'è una seconda parte che a me sembra molto importante, è il momento in cui avviene qualcosa, anche se non alla luce ma nella notte. Cioè, poi ve lo spiegherò, questi versetti verso mezzanotte, cioè quando Ruth si avvicina a Boaz, già danno l'annuncio di qualcosa che sta avvenendo. Cioè l'iniziativa che queste due donne hanno preso si avvicina sempre di più al momento culminante. E la notte, ecco, mi sembra un momento molto molto prezioso che noi dovremmo leggere profondamente. E l'altro aspetto è l'importanza di questo gesto che passa attraverso questo rito solenne del mantello, e vedremo quindi. Allora, dividiamo queste cose nell'affrettare, poi la notte e il mantello o il manto. Bene, dicevo lo dicevo anche ieri, e l'avevamo già detto nel primo giorno, quando si diceva che il libro di Ruth non è un libro dove i poveri sono in questa totale passività, ma qui più che chiamarli appunto gli Anawim, i curvati, veramente qui essi sono gli ebionim, cioè i pieni di desiderio, perché entrano, cioè, in questo gioco di iniziative per procurarsi questa liberazione, per procurare questa liberazione alla terra, a Betlemme. Allora, in questo senso mi sembra prezioso anche questo dialogo delle due donne, cioè dove sembra che Noemi voglia calmare Ruth, ma in realtà sembra più agitata Noemi di Ruth, perché tutti dicono a Ruth di stare tranquilla, ma in realtà pare che poi siano anche gli altri che hanno questo desiderio. Se voi, anche nei versetti che non abbiamo letto, che vedremo poi oggi, se voi vedete il versetto 18, quando di nuovo Ruth torna a casa, Noemi disse: sta quieta figlia mia, finché tu sappia come la cosa si concluderà. Certo, quest'uomo non si darà pace finché non abbia concluso oggi stesso questa faccenda. E guardate, questa nella vita dei poveri è una cosa importante, non la nevrastenia, cioè da dire sempre lì che battono la testa qui e là, ma questo desiderio di dover affrettare un compimento, cioè non possono stare in modo pacifico nella loro vita, stanno, io uso sempre questo termine perché mi sembra significativo, in questa inquieta pace. Cioè, una pace però che non è un sonno, come vedremo, perché anche il sonno di Boz, cioè tutto avviene in questa notte, ma in questa notte, come vedremo, è una notte di veglia. Allora ecco, mi sembra che in questo capitolo 3 l'iniziativa si fa sempre più eloquente ed evidente. Le due donne non si danno pace. E questo mette in luce che non possono aspettare più di tanto, cioè mette in luce quello che si ricordava anche il primo giorno, quella che ripetono gli ebrei nella preghiera del Kaddish, questo affrettare velocemente, subito, cioè questo insistere su un qualcosa che deve avverarsi, addirittura appunto come dicono loro qualcosa che eviti anche le doglie del parto del Messia, cioè qualcosa che veramente arrivi e porti questa liberazione, questa pace. E questo è quello che si diceva anche un po' ieri dopo la mia riflessione, ieri sera, cioè questo è il discorso della provvidenza. La provvidenza, quando dicevo che non è sovrappiù, ma è il necessario, qui è molto evidente, cioè questa gente non può permettersi di aspettare più a lungo. Questo è il discorso del miracolo, ma non il miracolo della curiosità, cioè che suscita questa curiosità in noi, l'evento così strano che esce dalla nostra logica, ma come l'unico evento di liberazione. Cioè quando uno dice è un miracolo quello che mi, se sono ancora vivo, non so, io dopo un incidente o dopo qualcosa, lo dice in questa consapevolezza profonda, cioè era l'unica cosa che mi poteva garantire di restare vivo, cioè non è una cosa in più, tra le tante cose mi è successa anche questo, ma è l'unica cosa che mi ha veramente garantito questa liberazione e questa vita. Ora questo nella storia dei poveri, cioè in tutte quelle situazioni, qualsiasi tipo di povertà, dove c'è veramente questo desiderio di cambiare la situazione, non si prendono tempo queste persone, cioè non si danno pace fino a quando, e guai se qualcuno dice a uno che veramente vuole affrettare il cambiamento di qualcosa, no, ma stai tranquillo, perché tranquillo non ci sta, cioè chi veramente desidera questo. E guardate, c'è questa poesia africana molto molto bella, ma anche molto triste, di questo autore del Sudafrica, e si intitola proprio "Voi mi dite di sedere tranquillo", cioè me lo dite voi, ma io di fatto non posso permettere. "Mi dite di starmene tranquillo quando sono spogliato della mia virilità, privo di un luogo ove vivere e con nulla che io possa dire mio. Ora in arrivo, ora in partenza, nomade e bisognoso. Non c'è vita nella mia casa eccetto il ronzio dello scarabeo. Andate a dire alle api operaie, vere custodi dell'alveare, di non pungere l'imprudente cacciatore che tenta di carpire i loro favi. Mi dite di starmene tranquillo quando sono derubato dei miei figli, tutti offerti come spoglia ai ricchi della terra, per essere affamati nella carne, resi tardi di intelletto e privati d'ogni sentimento di libertà e di valori. Andate a dire alla chioccia che protegge la sua nidiata di non beccare il botolo che fiuta i suoi piccoli. Voi imponete a me, povera madre, giovane d'anni qual sono e già vedova, privata del marito ucciso dal male della polvere della miniera, lasciare che i miei poveri orfani siano tormentati dalla fame, per paura della polizia e dei neri vagoni che ci portano via. Andate a dire alla colomba che ama i suoi piccoli di non sfidare gli agili falconi, mentre va cercando il cibo per sfamarli. Dite all'inverno di non dar vita alla primavera, dite alla primavera di non sbocciare nell'estate. Dite all'estate di non maturare nell'autunno, dite alla stella del mattino di non annunciare il giorno. Dite all'oscurità di non dileguarsi quando all'alba è colpita dalle frecce del sole. Ecco, guardate, questa mi sembra la spiegazione più bella per dirvi qual è la fretta che queste persone hanno. Questo autore dice, provate a dire alle api di non difendersi quando qualcuno cerca di distruggere la loro opera. Provate a dire alla chioccia di non proteggere la sua covata. Cioè, tutte queste cose che a noi certe volte poi generano certi pi discorsi o appunto consolazioni stucchevoli, come dice Giobbe, ma la cosa che a me sembra importante è che per loro non può essere così. Noemi e Ruth non si possono dar pace, c'è questa tempestività. Noi di solito, guardate, ci prendiamo molto tempo quando le cose non ci stanno a cuore. Noi siamo le persone più brave per prenderci molto tempo. In realtà qui invece non c'è tempo, o se questo tempo c'è è prezioso. Il tempo è molto prezioso per il povero ed è in quella logica dell'unica cosa che lui ha. Ci sono dei testi in questo senso. Uno è il Deuteronomio 24:14-15, dove non è che si parla espressamente di questo, ma secondo me esprimono proprio una logica. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e vi volge il desiderio. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Cioè, questa è la logica per spiegarvi qual è la fretta. Cioè, non aspetterai il giorno dopo, anzi, non aspetterai nemmeno, come si vedrà anche in un altro testo, che scenda la notte, perché è tutto lì il suo desiderio, cioè è tutta lì la sua sopravvivenza, la sua vita. Quindi tu non aspetti, come lui non può aspettare, quindi non lo provocherai a gridare al suo Dio questo. E l'altro testo è il testo di Isaia 62 al versetto 6. Che è in una visione più ampia. Isaia 62:6. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle, per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non l'abbia resa il vanto della terra. Questo testo, secondo me, è uno dei più belli per rendere quest'idea di persone che si danno da fare non in un frenetico attivismo, cioè delle cose da fare, ma perché stanno affrettando questa liberazione e non possono permettersi di perdere tempo. Ed è la situazione, cioè, di queste due donne. Loro anche di notte devono pensare a questa strana situazione che stanno vivendo, cioè a questo non essere ancora pienamente annoverate in un popolo. E la cosa che mi sembra significativa è che questi sono i poveri davanti a Dio. C'è il testo di Luca 18, i versetti 6 e 7, cioè sono riconosciuti così da Dio i poveri, in questo desiderio attivo. E il Signore soggiunse, racconta, dopo aver raccontato la parabola del giudice iniquo: avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Guardate, anche qui si assomigliano i poveri, i miti, cioè i puri di cuore, si assomigliano al loro Signore, perché anche lui ha questa categoria, cioè lui, il senza tempo, come si chiama anche in una certa teologia, cioè anche quando noi entriamo in questo mistero per cui ci sfugge e intuiamo che lui è l'eterno, però questa eternità non è ingiusta come noi certe volte pensiamo. Questa eternità è comunque il tempo dei poveri, per cui il tempo che, come vedremo anche questo pomeriggio, riscatta questi poveri. Abacuc, capitolo 2, il versetto 1. Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza, a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione, incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Qui la traduzione italiana un po' brutta sarebbe più che altro che il giusto per la sua fede resterà vivente. Quindi, vedete, cioè, resterà sveglio in questa sua fede, però c'è sempre questa sintonia tra coloro che non indugiano e attendono e colui che non indugia e attende e affretta questo tempo. Allora, ecco, mi sembra questa la condizione di queste due donne nella notte, cioè di queste due donne, di questo consiglio che queste due donne fanno insieme, di questa, cioè, iniziativa. Anche perché, come dicevo, è questa l'unica cosa che garantisce a loro liberazione. Cioè sono quegli umili tentativi che i poveri fanno e non possono aspettare oltre, non possono aspettare come molte volte noi facciamo, no? Quando una cosa poi non ci preme, o perché siamo già abbastanza sazi, oppure, cioè, tutto quello che volete, ma quello che a me sembra bello è che noi lo dobbiamo imparare, questo, anche per sottolineare oltretutto che in questo libro, come si vedeva anche in questi giorni, ma mi sembra che diventa sempre più chiaro, c'è questo reale contesto, cioè mentre avanzano questi segni di liberazione, però di fatto questi segni di liberazione si pagano col sangue, cioè con l'iniziativa, come vedremo anche questo pomeriggio, con tutta la fatica nell'affrettare questo. Questa gente non dorme, veglia, come veglierà il suo Signore per liberare il suo popolo. Allora, in questo senso, cioè è l'unica cosa che loro hanno. È in questa logica, come si leggeva prima, del Deuteronomio, cioè questo salario che deve essere dato ancora prima che tramonti il sole. O come dice Esodo 22, il versetto 26, è questo mantello che è l'unica coperta per la pelle del povero. Esodo 22, 26. E che, stando all'episodio di Ruth, un mantello che non serve solamente come ornamento, ma come vedremo subito dopo, è un mantello che serve anche quello come strumento di riscatto. Quindi è ancora più prezioso, non solo perché copre la pelle del povero, la carne del povero, ma anche perché è il suo unico strumento di riscatto. Dio lo riscatterà così. Esodo 22, 26. 25, scusate, 25-26. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso. Ed è lo stesso ritornello che si leggeva anche prima in Deuteronomio 24. Ora, questa è questa economia importante per questo avvento che deve compiersi. E l'aspetto che mi sembra importante è proprio anche la veglia di queste due donne, che ci farà poi capire ancora meglio il perché di questa preziosità della notte, cioè questi gesti che vengono fatti nella notte. Questa veglia delle due donne a me sembra che assomigli molto alla fretta o alla veglia delle donne che vanno al sepolcro. E leggiamo due testi, uno è Luca 24:1. Cioè tutta l'ansia, Luca 24:1, tutta l'ansia di queste donne o di questi discepoli prediletti, come vedremo anche in Giovanni, perché loro non sono noi che celebriamo il Sabato Santo già con tutti i protesi alla Pasqua, anche perché siamo magari stanchi dei digiuni, tutte quelle cose lì. Loro no, cioè loro sono protesi, ma sono protesi verso una tomba vuota, verso qualcosa che umanamente non assicura niente a queste persone. Allora c'è tutta quest'ansia, cioè c'è tutta la fretta. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba portando con sé gli aromi che avevano preparato. Cioè, questo movimento di queste donne che vanno verso, perché non possono dormire tranquille fino a quando non avranno un segno di questa liberazione solamente annunciata e poi umanamente di fatto fallita. E poi l'altro testo dove ritorna in modo più costante questo verbo di così di avvento, nel senso che c'è una grande trepidazione. E Giovanni 20:1-2, poi il versetto 4 e il versetto 18. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Poi ancora il versetto 18. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che gli aveva detto». Cioè, è questa, guardate, la fretta dei poveri. Ed è questo che ci mette in luce quanto è prezioso questo mistero. E quanto non possiamo più dormire, come dice Paolo, cioè svegliati tu che dormi, dormire davanti a questa storia che porta, cioè così gravida di liberazione, anche quando non lo mostra. E tutto questo, dicevo, avviene nella notte. Per questo popolo è molto significativa la notte, molto. È nella notte che avviene la grande liberazione. Ed è nella notte che in Esodo 12:11 si dice di fare tutto in fretta. Esodo 12:11. È tutto il rituale della Pasqua, della cena. Ecco in qual modo lo mangerete, cioè mangerete l'agnello, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore, cioè è la liberazione che Lui sta attuando con voi. Secondo me c'è tutta questa iniziativa che i poveri hanno imparato da Dio e che è prima di tutto però la sua, è la sua veglia. C'è quel versetto che a me piace proprio tanto, sempre nel capitolo 12, il versetto 42 dell'Esodo, Esodo 12, 42. Notte di veglia fu questa per il Signore, per farli uscire dal paese d'Egitto. Io non so se, forse uno poi quando entra tanto in un testo gli farà dire quello che vuole, non lo so. Però provate poi a ripensarci, cioè, e provate a vedere se non vi sembra così questa notte di queste due donne. È impossibile che queste due donne ce la facciano da sole. Cioè, questa è la notte di veglia per il Signore anche, non solo per loro due, anche perché stando al testo che abbiamo letto prima di Isaia 62:6 non prendetevi mai riposo, ma nemmeno a lui date riposo finché non sia ricostruita Gerusalemme. Cioè, qui noi impariamo delle cose da questi gesti che possono sembrare insignificanti, perché qui c'è tutta la storia di liberazione di un piccolo popolo e quindi noi impariamo dei gesti di liberazione, dove però questo, come vedremo anche oggi riguardo al riscatto dell'altro, del debole, cioè dove questi gesti però non sono fatti per la potenza di qualcuno, perché chissà chi sono queste due donne. Cioè, queste due donne sono una vedova, cioè due vedove, una anziana e l'altra giovane. Cioè, sono queste situazioni, come si vedeva ieri, cioè in questa visitazione, dove c'è come segno costante questa debolezza, l'anzianità, la giovinezza, la sterilità e questa fecondità così appena germogliata. Eppure è di lì, cioè, che passa questa liberazione. Però è questo, secondo me, è molto importante, il versetto 42 dell'Esodo. È notte di veglia per il Signore. Cioè, anche Lui è in questa trepidazione di liberazione. Per questo, come dicevamo ieri, loro sono somigliantissimi, somigliantissimi al loro Dio. Cioè, non si danno pace. E anche questa liberazione di Ruth e di Noemi e quindi di tutta Betlemme passa attraverso una lunga notte. E mi veniva in mente quel testo di Sapienza 18, poi voi leggetelo tutto, ma perché è molto bello. Sapienza 18, noi leggiamo solamente alcuni versetti. Dei versetti 6, 8 e 14, 15. Quella notte fu preannunziata ai nostri padri, perché sapendo a quali promesse avevamo creduto, stessero di buon animo. Il tuo popolo si attendeva la salvezza dei giusti come lo sterminio dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così ci rendesti gloriosi chiamandoci a te. Poi versetti 14-15. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile. Ecco, questo avviene, cioè noi non possiamo leggere Ruth senza fare memoria del grande e solenne evento di liberazione del popolo di Israele. Noi penso però non possiamo leggere oggi la storia senza fare memoria di queste cose, perché sono la nostra forza, cioè è questa la nostra economia oggi. Non è il vanto per altre cose, per una forza umana, ma è solamente questa la nostra economia, dovrebbe perlomeno essere questa. E passiamo all'altro aspetto, cioè questo mantello che, come diceva, è prezioso non solo perché è l'unica coperta per la pelle del povero, ma anche perché è uno strumento di riscatto. Anche il mantello, però, questo rito, questo gesto, è segnato dall'iniziativa dei poveri. E vi dico perché, cioè il riscatto, come vedremo anche questo pomeriggio, o meglio il mantello che è segno di riscatto, di solito è del più forte, cioè del più potente o liberatore nei confronti di colui che deve essere liberato o di colei. E i testi in questo senso sono chiari anche nella Sacra Scrittura. Uno è Ezechiele 16:8, il testo che avevamo già letto ieri, la prima parte, lo riprendiamo. Ezechiele 16:8. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia. Questo è uno dei gesti più solenni e preziosi che Dio fa nei confronti del suo popolo. L'altro, cioè per farvi vedere che è sempre un riscatto da parte di chi è, diciamo, più grande nei confronti di un altro più piccolo, più debole, è primo libro dei Re 19:19. Ed è qui l'incontro tra Elia ed Eliseo. Cioè, quindi qui c'è il maestro, il profeta e il suo discepolo. Partito di lì, Elia incontrò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12°. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Vedete che questo è molto bello, soprattutto come gesto, questo popolo lo ricorda spesso questo gesto, però secondo me nel libro di Ruth è ancora più bello perché di fatto l'iniziativa, se prendete Ruth 3:9, l'iniziativa non l'ha presa Boaz, cioè il liberatore, ma l'ha presa questa donna. Perché nel versetto 9 del capitolo 3 di Ruth si dice, quando dice chi sei, rispose: sono Ruth, tua serva, stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto, però te lo dico io che tu hai il diritto di riscatto. E qui c'è il famoso testo che avevamo già scoperto grazie a Sor Giacomina di Geremia 31. Il testo, quel testo famoso della donna che cingerà l'uomo, è in questo senso. E Geremia 31:22b. Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna cingerà l'uomo. In altri termini sarebbe proprio, cioè sarà il debole che prenderà l'iniziativa delle nozze. Cioè delle nozze proprio come questa possibilità di creare una situazione nuova, di portare avanti la vita, di generare un nuovo popolo, come avverrà e come leggeremo anche domani nel libro di Ruth. Quindi è prezioso questo versetto di Geremia 31, perché il Signore crea una cosa nuova. E qui in Ruth noi sappiamo che è possibile questo, cioè la donna, o meglio le donne, perché poi era anche Noemi che spingeva, l'hanno fatto. Quindi il gesto, cioè il discorso del mantello e del gesto di stendere, diventa ancora più bello. Perché è sì il gesto del riscatto, ma qui chi lo implora, chi lo suggerisce, sono questi poveri. Allora, anche se di fatto, oltretutto, loro lo implorano come, non solo come riscatto, ma anche come rifugio, perché il mantello, e questo a me sembra molto, molto bello, è che è un ornamento che prima di tutto, cioè prima di essere un vestito, per l'uomo, per la donna, perché tutte e due lo portavano, la donna lo portava molto molto lungo in modo che potesse coprirsi anche il capo, oppure portava una mantellina che copriva solamente il busto, però di solito pare qui, cioè questo mantello deve essere proprio qualcosa che l'avvolge, e l'uomo lo portava anche, cioè era una parte dell'abbigliamento che usavano tutte e due. Ma la cosa che mi sembra bella è che viene attribuito anche a Dio, cioè anche Dio ha il mantello. E per i poveri, per coloro che implorano, che attendono, il mantello di Dio è proprio una cosa molto buona e molto bella. Se voi prendete il Salmo 104 al versetto 2, versetti 1-2, Salmo 104. Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande, rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Cioè, e questo è cantato dal salmista, cioè cantato dai poveri, dai pieni di desiderio, come una cosa molto bella. Loro si vestono come il loro Dio. Ma come per il loro Dio, cioè questo manto è il luogo dello splendore, della bellezza, del rifugio, cioè si riparano alla sua ombra. E anche per i poveri, cioè diventa questo strumento di riscatto, questo strumento della provvidenza. E già che ci siamo, per non farvi poi fare un altro salto, al Salmo 104, volevo farvi notare una cosa. Al versetto 7 di Ruth, del libro di Ruth, c'è questa nota molto curiosa. Boaz mangiò, beve e aprì il cuore alla gioia. Io ho pensato tanto che cosa potesse significare, visto che qui è tutto molto prezioso in questi gesti. E di fatto, guardate, il gesto del mangiare e bere tanto nella Sacra Scrittura è il segno molte volte del cuore grasso, cioè di chi è ubriaco, per cui dorme, cade in questo torpore. Qui è diversa invece la cosa, cioè Boaz mangiò, beve e aprì il cuore alla gioia, cioè non cade in questo torpore perché ha abusato di queste bevande, di questo pane. Allora, credo che per trovare invece l'aspetto bello di questo versetto lo dobbiamo leggere sempre in parallelo col Salmo 104, i versetti 14-15. Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo perché traga alimento dalla terra. il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore. Cioè, tenete presente che questi sono i giusti, per cui non sono coloro che cadono in questa abbondanza, in questo superfluo del cibo, dell'olio, del vino, ma sono coloro che vivono in questa provvidenza, come direbbe San Tommaso, per essere provvidenza per gli altri, provvidenza per sé e per gli altri, cioè per diventare questa iniziativa. E tenete presente che qui c'è oltretutto questo contesto di un incontro dove tutte e due devono essere belli e preparati, perché Noemi dice a Ruth di profumarsi, cioè di mettersi a posto perché deve andare da lui. Ecco, e qui lui è in questa condizione, non di ubriaco, ma di colui che è sostenuto da questo vino che allieta, a me fa un po' fatica a dirlo comunque, sono astemio, che allieta il cuore dell'uomo, però ci credo, e l'olio che fa brillare il suo volto. Ci credo anche perché tante cose belle escono molte volte dalla bocca di quelli che hanno bevuto un po' di più, quindi ci voglio. Io mi sono presa anche ultimamente un bacio da un ubriaco per la strada a Firenze, un vecchietto così mi ha detto, io, a me piacciono molto le belle donne, ma un bacio, io, grazie perché mi aveva detto che era una bella donna, ci vedeva doppio. Comunque, a parte questo, io credo, era veramente ubriaco, credo che questo sia da leggere in questo senso. E torniamo a questo discorso del mantello, che dicevo che è una prerogativa anche di Dio, non solamente del popolo. Anche in Isaia 6,1 viene detto che questa gloria è intuita come un mantello. Isaia 6,1, il famoso racconto della vocazione del profeta. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Cioè, questa è anche questa presenza di gloria, cioè Dio riempie con questo mantello. E non è solamente il segno della potenza, insisto, ma è anche il segno proprio della protezione, cioè il suo manto da sicurezza. E questo, ecco, mi sembra che diventi poi significativo allora anche per questo popolo. E rileggerei questi versetti di Ruth 3, cioè i primi versetti, quando le due donne si preparano, su dunque, Ruth 3:3, su dunque profumati, avvolgiti nel tuo manto e scendi all'aia. Li rileggerei proponendovi Ester 5, dal versetto 1 e seguenti. Tenete presente che nel capitolo 4 Ester, in quel bellissimo capitolo dove c'è la lunga preghiera di Ester, lei si è tolta le vesti della festa o le vesti con le quali lei di solito doveva mostrarsi, e si era vestita a lutto, era vestita di sacco. Qui riprende queste vesti perché sta compiendo il famoso gesto di liberazione per il suo popolo. Ester 5, 1 e seguenti, perché cioè leggiamo fino all'1b, come è segnato qui. Il terzo giorno, quando ebbe finito di pregare, ella si tolse le vesti da schiava e si coprì di tutto il fasto del suo grado. Divenuta così splendente di bellezza, dopo aver invocato il Dio che veglia su tutti e li salva, prese con sé due ancelle. Su di una si appoggiava con apparente mollezza, mentre l'altra la seguiva tenendo sollevato il mantello di lei. appariva rosea nello splendore della sua bellezza e il suo viso era gioioso, come pervaso d'amore, ma il suo cuore era stretto dalla paura. Provate a rileggerli poi questi versetti con calma, a pregarli. A me sembrano veramente belli da rileggere col libro di Ruth. Cioè questa sollecitudine di Noemi che riveste sua nuora perché deve andare a compiere questo gesto che procurerà liberazione. E anche qui, cioè, c'è questa solennità. Guardate che lei era diventata splendente di bellezza dopo aver invocato il Dio che veglia su tutti e li salva, cioè questa notte di veglia per il Signore. E li salva, cioè anche il suo mantello è chiamato in causa. E inizia quindi questo gesto di iniziativa, cioè con quella domanda che Ruth fa a Boaz: stendi il tuo mantello su di me. C'è un altro testo in questo senso, anche se forse meno evidente, però se prendete 2 Re, capitolo 2, versetto 13. Secondo libro dei Re, capitolo 2, versetto 13. Anche questo è il gesto che incomincia a compiere il discepolo. Quando Elia viene rapito in cielo, resta da solo Eliseo. E il gesto che lui fa, cioè quello di, che secondo me indica un'iniziativa, è quello che descrive qui: quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Cioè lo prende lui adesso il mantello, cioè questo mantello che Elia ha solamente lasciato, lui lo prende. Questo gesto ora lo compie il più debole. Anche se comunque, e questo mi sembra indica sempre questa potenza di Dio. Tutto questo ci accompagna, secondo me, a quel testo molto bello di Marco. Marco 5, versetti 27-30. Dove anche qui c'è l'iniziativa di una donna. E questa iniziativa, che per lei è un'iniziativa di liberazione, passa sempre attraverso il mantello. Beh, partiamo dal, 25, dal versetto 25. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ecco, questo a me sembra il cammino che dobbiamo fare nel leggere questo gesto di Ruth. I Goel portano sempre questo, cioè i liberatori portano sempre questo mantello. E coloro, cioè i poveri che seguono questo mantello di liberazione, prendono questa iniziativa, cioè di raggiungere con le proprie mani, anche tra la folla come questa donna, questo mantello, tra la folla e anche tra lo stupore di tutti. Tenendo presente però che poi nel Goel per eccellenza, cioè nel liberatore per eccellenza che è il Cristo, questo mantello poi sarà anche il segno della sua sofferenza, cioè è un re, ma un re molto povero. Se si legge Marco 15, 17, non lo leggiamo anche poi, cioè il mantello è messo a Gesù nel momento in cui, cioè, questa liberazione lo sporca solamente di sangue, no? Mi ricordo l'anno scorso nel Cantico si erano visti quei testi di questo mantello rosso sporco di sangue in Isaia 63, Apocalisse 19, cioè questi dove sono direttamente riferiti o al Messia oppure nell'Apocalisse direttamente al Cristo. Ecco, cioè questo mantello che è strumento di riscatto però è segnato come tutta la storia di riscatto da ogni sofferenza e da ogni schiavitù è segnata da questo sangue. E per terminare, la cosa che mi sembra però che chiuda un po' questo quadro, no, di Ruth 3, è il fatto che automaticamente questa donna ormai non è più rivestita di un manto così come di un abito, ma è rivestita di qualcosa di più, cioè questo gesto di liberazione ti riveste di qualcosa. Ed è quello che dice Isaia al capitolo 61, al versetto 10, cioè ti riveste di giustizia. Perché questo gesto che lei ha fatto, e ritorna quindi sempre il solito ritornello dell'unzione di Betania, cioè il gesto della donna sarà ripetuto per sempre ogni volta che si annuncerà questa buona notizia. Ecco, il gesto che lei ha fatto è un gesto di giustizia per tutti. Isaia 61,10. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia. Come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Beh, questo è l'ultimo passo, cioè che resta a illuminare questa notte di veglia e di liberazione di Noemi, di Ruth e di Boaz. Poi vedremo oggi come va a finire. Ed è questo versetto: mi ha avvolto con il manto della giustizia, cioè quello che preme di più a questo popolo. Ruth, capitolo 3. Versetti 14-18. Ruth rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina. Poi Boaz si alzò prima che un uomo possa distinguere un altro, perché diceva: nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia. Poi aggiunse: apri il mantello che hai addosso e tienilo con le due mani. Essa lo tenne ed egli vi versò dentro 6 misure d'orzo e glielo pose sulle spalle. Ruth rientrò in città e venne dalla suocera, che le disse: com'è andata, figlia mia? Essa le raccontò quanto quell'uomo aveva fatto per lei. Aggiunse: mi ha anche dato 6 misure di orzo, perché mi ha detto: non devi tornare da tua suocera a mani vuote. Noemi disse: sta quieta, figlia mia, finché tu sappia come la cosa si concluderà. Certo, quest'uomo non si darà pace finché non abbia concluso oggi stesso questa faccenda. Ecco, nelle parole di speranza che Noemi rivolge a Ruth, potremmo dire si prepara questo riscatto, che poi verrà, come dicevo anche questa mattina, celebrato, realizzato nel capitolo 4. Ecco, mi sembra che parlare di riscatto, parlare, come vedremo, di liberazione, già come si accennava questa mattina, sia proprio toccare qualcosa di molto delicato per la vita di chi vive in una situazione di fatica. Pensate, cioè la stessa storia sempre riguardo a Giobbe, no? Cioè in questa sua tremenda malattia c'è qualcuno che cerca di parlare della malattia e questo invece di consolare Giobbe lo disturba. Allora ecco, mi sembra che debba comunque restare vivo quello che dicevamo questa mattina, cioè questo avviene, questo riscatto avviene proprio per l'iniziativa, per il desiderio di coloro che portano nella carne questa fatica, cioè sono loro stessi i consolatori, sarà Ruth, Noemi, Boaz, cioè questo consolarsi a vicenda diventerà poi consolazione per tutti, però come vedete non viene chiamato un consolatore da fuori, non viene chiamato qualcuno che... Giacomina, scusa, vai tranquilla, spengo il microfono. Non viene chiamato un liberatore da fuori. Vedete che tutto resta in questa piccola città di Betlemme, questo capoluogo di Giuda, come si ascoltava dal profeta Michea. Cioè, è così piccolo questo popolo, però è il popolo stesso che si dà questa liberazione, anche perché gli unici che hanno il diritto di darsi questa liberazione sono proprio coloro che questa sterilità, questa oppressione, questa fatica, cioè questa lunga prova la portano nella carne. E questo a me sembra molto bello, cioè noi da questo libro accogliamo l'esperienza di un popolo, accogliamo l'esperienza dei deboli, impariamo ad accogliere l'esperienza di tutti coloro che il dolore ha reso in qualche modo muti e che di fatto però ormai per noi sono proprio eloquenti con questa loro carne. Ecco, nelle parole di speranza di Noemi, cioè che Noemi consegna a questa donna Ruth, già fin come si vedeva questa mattina, già sin dall'inizio, no, del capitolo 3, cioè è lei che da brava donna più anziana continua a coltivare questo desiderio. Ecco, qui mi sembra risuonano quelle parole di Isaia 26:19, cioè quelle parole di un popolo che è passato dalla notte al giorno. Cioè mi sembra molto importante, guardate, questo passaggio che ci fa fare il capitolo 3. Questa mattina vi dicevo è prezioso tutto questo svolgersi nella notte. E ora è prezioso questo passaggio, cioè questa Ruth che resta con il suo liberatore fino all'alba e poi viene rimandata a casa. E in Isaia 26:19 c'è quel bellissimo passaggio dal lamento del popolo, questo popolo che ha sentito i dolori e gli sembra di non aver partorito niente, cioè di aver partorito solamente vento nonostante questi dolori, poi intravede però, e questo intravedere la luce nasce solamente dal fatto che ha un liberatore. E al versetto 19 dice: ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. Cioè c'è questo passaggio di consolazione, la rugiada è per questo popolo. C'è un testo molto bello di Martin Buber dove, parlando della terra, dell'importanza della terra di questo popolo, dice proprio che solo quel popolo lì sa che cosa significa beh, noi diremo non solo quel popolo lì, magari tutti coloro che conoscono l'aridità della terra sa gioire della rugiada, cioè sa che cosa vuol dire, no? questa umidità che bacia la terra. Ecco, questo è il giorno solenne anche per Ruth e Noemi, cioè il giorno che aprirà il giorno vero del riscatto, come vedremo domani al capitolo 4, cioè dove qui veramente si illuminano di nuovo tutti i contorni veri di questa realtà, cioè tutti avranno un posto, lo vedremo poi proprio a conclusione del libro, tutti, cioè ormai questi nomi emergono proprio in tutta verità. Ruth diventerà veramente l'amica di questo popolo, cioè colei che ha ricostruito questi legami. Boaz resterà, cioè colui che con forza libera, cioè riscatta l'altro. Noemi sarà di nuovo chiamata Noemi, cioè questo mi sembra molto importante, sono questi i contorni della liberazione, cioè che emergono in un popolo. E mi risuonavano, ascoltando cioè queste parole del libro di Ruth, mi risuonavano anche dentro le parole sempre di questo piccolo popolo del Guatemala, le antiche parole, cioè del Popol Vuh, dove anche qui c'è questa consapevolezza che nella notte avviene, nella lunga notte di un popolo avviene questa liberazione, e loro dicono i segreti magici dei loro padri. Noi potremmo dire in questo caso riguardo a Noemi, delle loro madri, vennero loro rivelati da voci che vennero per il cammino del silenzio e della notte. E questo a me sembra molto vero, cioè perché in fin dei conti poi questa scena che avevamo visto anche questa mattina, come si leggeva già nel libro della Sapienza, si svolge proprio in questo silenzio e in questa notte. E questi, come dicono loro, questi segreti magici vengono rivelati proprio in questa fedeltà nel silenzio e nella notte, cioè solo chi sa udire anche il silenzio e probabilmente riceverà, cioè, questa sapienza dei propri padri e delle proprie madri. Allora volevo però puntualizzare una cosa riguardo al riscatto. Cioè, dicevo, questo capitolo ci apre già questa prospettiva di liberazione. Secondo me c'è da precisare alcune cose. Il riscatto non è nulla di trionfalistico. Non è nulla anche che ti garantisce una vittoria. Cioè i riscattati non è che si considerino vincenti, si considerano liberati, che è un'altra cosa. E questo mi sembra importante, perché tanto è vero che questo riscatto nasce sempre da un grido di implorazione, di questa implorazione di liberazione. E come dicevo poco fa, ciò che lo implora la maggior parte delle volte non è nemmeno la voce, ma è la carne. Di questo, ecco, io ne sono sempre più convinta, anche guardando la nostra storia. Cioè, la nostra storia è una storia dove ormai più di metà del nostro mondo, dei nostri mondi, cioè anche i mondi più piccoli, quelli che noi abbiamo più sotto mano, la maggior parte delle volte chi deve veramente, chi aspetta una liberazione in qualche modo, non te lo chiede più con la voce, ma è la carne che è testimone di questa fatica, di questa lunga lotta. Allora in questo senso, vedete, il riscatto non è nulla di trionfalistico, cioè perché non è l'armarsi di qualcuno che va in battaglia, è veramente un'implorazione di giustizia, cioè coinvolge colui che domanda e provoca coloro che ascoltano, quindi è un grido. Poco fa appunto una di voi mi faceva venire in mente il discorso di Giacomo, no? Nella sua lettera, questo grido che sale dalla terra, questo grido degli sfruttati. Ecco, credo che sia veramente così. E tanto è vero che il riscatto avviene non per mezzo tanto dei forti, intesi come li intendiamo noi, ma avviene per mezzo dei giusti, cioè per mezzo di coloro che come Boz lasciano posare il capo a chi non ha dove posare il capo. Cioè in Betlemme si fa quello che avrebbero dovuto fare i parenti, gli amici, i conoscenti di Gesù. Cioè, fargli posare il capo, a lui che non aveva dove posare il capo. E così, cioè, avviene in Betlemme. Cioè, Boaz fa posare il capo a Ruth. Ruth sta coricata fino al mattino vicino a lui. Cioè, in questo gesto già di profonda intimità, dove solamente, probabilmente, i puri di cuore sanno intuire qualcosa di bello, no? Ecco, è questo, il riscatto passa attraverso questa gente. Mi veniva in mente, passa attraverso quel testo che avevamo già visto in questi giorni, le levatrici nel libro dell'Esodo, cioè queste donne che stanno dalla parte del popolo perché stanno dalla parte di Dio. O per mezzo, mi veniva in mente questa figura che sarebbe bello domani vedere, anche se non c'è scritto nulla di lui, e per mezzo di un giusto come Giuseppe. Se voi prendete Matteo 1, vedete che grazie a questo Amen di Giuseppe, cioè in questa altra annunciazione di Matteo, vedete che avviene un riscatto. Cioè lui riscatta qualcuno. Ecco, e mi sembra che in questa figura di Boaz noi troviamo queste immagini. Quindi mi sembra che, se noi parliamo appunto delle levatrici o di Giuseppe o di Boaz, cioè donne e uomini sono i goel dei deboli. E allora in questo senso il riscatto non è tanto, come adesso vedremo, nell'ordine della vendetta, ma della difesa e del recupero. E nella notte di Noemi, di Ruth e di Boaz, penso che risuonino le parole di Giuditta, quella lunga preghiera di Giuditta 16:1-7. Vi invito a leggere anche Giuditta 9, cioè prima la supplica. Comunque adesso noi prendiamo questo che è più un cantico. Giuditta 16:1-17. Anche qui, cioè questa donna descrive un riscatto, come è avvenuto. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome, poiché il Signore è il Dio che tronca le guerre. Egli mi ha riportata nel suo accampamento in mezzo al suo popolo, mi ha salvata dalle mani dei miei persecutori. Calò Assur dai monti, giù dal settentrione, calò con le torme dei suoi armati, il suo numero ostruì i torrenti, i suoi cavalli coprirono i colli. Affermò di bruciare il mio paese, di stroncare i miei giovani con la spada, di schiacciare al suolo i miei lattanti, di prendere come preda i miei fanciulli, di rapire le mie vergini. Il Signore Onnipotente li ha rintuzzati per mano di donna, poiché non cadde il loro capo contro giovani forti, né figli di titani lo percossero, né alti giganti lo oppressero, ma Giuditta, figlia di Merari, con la bellezza del suo volto lo fiaccò. Essa depose la veste di vedova per sollievo degli afflitti in Israele, si unse con aroma il volto, cinse del diadema i capelli, indossò una veste di lino per sedurlo. I suoi sandali rapirono i suoi occhi, la sua bellezza avvinse il suo cuore e la scimitarra gli troncò il collo. I persiani rabbrividirono per il suo coraggio, per la sua forza raccapricciarono i Medi. Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono. I miei deboli alzarono il grido e quelli furono sconvolti. Gettarono altre grida e quelli volsero in fuga. Come figli di donnicciuole li trafissero, li trapassarono come disertori, perirono sotto le schiere del mio Signore. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo, Signore grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. Poca cosa è per te ogni sacrificio in soave odore, non basta quanto è pingue per farti un olocausto, ma chi teme il Signore è sempre grande. Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e piangeranno nel tormento per sempre. Ecco, alcuni versetti mi sembrano molto significativi da collocare sempre in questa, tra questa notte e queste prime luci dell'alba del capitolo 3 di Ruth.